nuovi.
Io preferisco in piedi.
Stiamo andando lungo con i tempi. Chiederei a Stefano Capaccioli di chiudere con il suo intervento questa tavola rotonda. In particolare, quello che vorrei chiedere è a questo punto l'esperienza, le attività nella sua veste di presidente di Assobi.it. In particolare.
Buonasera a tutti. Intanto il notaio ha lanciato la perizia per il conferimento in Bitcoin del capitale sociale. Sono l'ideatore e l'estensore di quella perizia, quindi è stata una provocazione fatta nel marzo del 2015, quando era da eretici parlare di Bitcoin per il conferimento in una società. Intanto chi sono? Sono il presidente di Assobit, associazione di categoria che si occupa di promozione e difesa delle imprese impegnate nelle criptovalute con attenzione ai diritti fondamentali digitali. Poi faccio sono commercialista e revisore legale, cultore della materia dell'informatica giuridica, autore dell'unica monografia giuridica presente sui Bitcoin per Giuffre del 2015, poi collaboratore di Bitcoin Magazine, Cointelegraph e tante altre riviste del settore e autore di oltre 20 articoli su questo argomento, più gestisco un blog CoinLex con altri colleghi. Quando si parla di Bitcoin, perché blockchain, come è stata correttamente indicata, nasce con il Bitcoin, le quattro domande che mi fanno sempre: sono illegali? Sono utilizzati per riciclare? Sono un Ponzi scheme, che sarebbe una catena di Sant'Antonio? Sono utilizzati esclusivamente da criminali? Poi di regola mi fa l'ultima domanda: ma cosa sono questi Bitcoin? Questo perché la maggior parte delle notizie e informazioni, e qui vi è un qualche cosa che regalo alla mia terra, si basano su errate percezioni, bufale, leggende metropolitane e scarsa comprensione dello strumento. Ma iniziamo a vedere un po' queste leggende. Bitcoin e CryptoLocker. Abbiamo detto, ho sentito dire che è collegato fa aumentare la quotazione. Io su questo ho molte perplessità. Però, intanto, il ransomware è conosciuto dal 1998. Si pagava in dollari a Panama un ufficio postale. Ovviamente l'inventore del ransomware è già delle patrie galere americane. Quindi viene utilizzato il Bitcoin non perché anonimo, perché il Bitcoin è intracciabile, è pseudonimo, ma viene utilizzato perché minimizza l'attività del criminale su internet. Il problema è che poi molti di questi pagamenti in Bitcoin sono lì bloccati perché poi il criminale ha il terrore di come spostarli, perché è quel momento che viene assolutamente tracciato. Bitcoin ed ISIS, abbiamo sentito che l'ISIS si finanzia con Bitcoin, ma fondamentalmente è uscito un rapporto che ha stimato quanto è stato finanziato l'ISIS tramite il Bitcoin, dal 2015 ad oggi, $2,040, quindi si parla veramente di peanuts. In realtà è tutto nato da un articolo di un giornalista di Deutsche Welle che poi ho dovuto chiedere scusa dicendo che aveva scritto una bufala. Europol esclude che i terroristi utilizzano Bitcoin, anche perché utilizzavano gli SMS e i contanti. Bitcoin e riciclaggio, è dimostrato che non è né efficace né utile per l'attività di riciclaggio. Bitcoin ed evasione fiscale, si evade tramite Bitcoin. Vedremo che in Italia si utilizza i contanti, perché Bitcoin segue le normali regole. E poi, io dico, è una demonizzazione di uno strumento non conosciuto. Col coltello del pane ci si fa il femminicidio alla moglie, con la diavolina ci si dà fuoco a una pineta, ma nessuno ha mai pensato di criminalizzare né il coltello del pane né la diavolina. Leggende. Il Bitcoin non è efficace né utile per le attività di riciclaggio perché è tracciato. Guardiamo un dato. Secondo i quaderni dell'antiriciclaggio dell'UIF, nei primi sei mesi, in Italia sono stati versati in banca e alle poste oltre 94 miliardi di euro in contanti. La capitalizzazione mondiale, noi parliamo d'Italia, questa mondiale, dei Bitcoin sono circa 30 miliardi, quindi vi è una discrasia assoluta. Non è utile per il riciclaggio perché questo sistema, mentre col denaro contante abbiamo gli utenti ignoti e la transazione ignota, con il sistema bancario abbiamo l'utente noto, la transazione nota, ma solo per il sistema bancario, e quindi in caso di disclosing da parte per cause di evasione fiscale o reati si conosce chi è stato, Il problema della transazione Bitcoin è che sconvolge il sistema, perché la transazione è pubblica, liberamente accessibile, e gli utenti non sono anonimi, sono pseudonimi, perché sono astrattamente identificabili. Il fatto è che le regole da seguire per identificarli non sono quelle delle indagini finanziarie, bensì quelle delle indagini digitali. Un'altra riflessione da fare, quando si parla di Bitcoin, pagamenti, è il problema degli unbanked, problema su cui molti non prestano, secondo me, la dovuta attenzione. I dati sono della Banca Mondiale del 2014, l'indice è il Findex, in Italia sono il 13% della popolazione. Abbiamo 7,8 milioni di unbanked. In Francia sono il 3%, in Germania sono l'1%, in Scandinavia sono lo 0%. Stessi dati. Il problema degli unbanked: non esistono dati sugli underbanked, cioè coloro che non hanno accesso solo in parte ai servizi finanziari. Abbiamo, se continuiamo con la lotta al contante, dei cittadini di serie B, dei figli di un dio minore, che secondo la Costituzione sono esattamente uguali agli altri. Perché viene criminalizzato il Bitcoin? Ogni volta che si parla del Bitcoin tutti si nascondono e hanno anche il timore di utilizzarli, quasi ci volesse un virus per non prendere le malattie dal Bitcoin. Beh, in realtà nasce da due casi giudiziari, che sono Liberty Reserve e Silk Road, e in più la difficoltà di comprendere uno strumento nuovo e oggettivamente difficile. Detta difficoltà di comprendere, perché va a porre in discussione gli assiomi sul quali si basano quasi tutte le nostre costruzioni mentali, porta al rifiuto, alla stigmatizzazione, perché nessuno si vuol sentire incompetente e quindi di regola, come difesa, per non studiarlo, per non apprenderlo, si criminalizza, così la nostra mente non ha più questo problema. Dove nasce il Bitcoin? Abbiamo sentito prima l'ingegner Portale che ci ha raccontato. Qui facciamo un passo ulteriormente indietro rispetto a Satoshi Nakamoto. Come si arriva a Satoshi Nakamoto? Tutto quello che noi conosciamo si basa su questi due pilastri, la nostra società. E non è una critica, è che non eravamo capaci di farlo in altra maniera. Si basa su fiducia e centralizzazione. Tutte le nostre informazioni sono in registri chiusi e centralizzati, su cui noi poniamo la fiducia. Il denaro, la banca, su ogni banconota c'è scritto a vista pagate, l'estratto conto della banca ci dice quanto abbiamo, la nostra identità è gestita o informaticamente da parte delle società Google, Facebook o da registri dell'anagrafe. Tutti questi registri chiusi sono soggetti ad autorizzazione, con problemi di interoperabilità, costosi e fiducia che deve essere condivisa sul tenutario. Dove nasce quindi? Nasce nel Crypto Anarchy Manifesto del 1988 di Tim May, con questo obiettivo: realizziamo un mondo trustless che non si basi più sulla fiducia. Nasce come mero esercizio intellettuale, ma come tutti i geni che scappano dalla lampada, quando scappa dalla lampada, dentro non ci rientra più. L'esercizio intellettuale volevano realizzare uno strumento che fosse liberamente accessibile, non basato sulla fiducia, aperto e poco costoso. La definizione di criptovaluta, perché quando si parla di Bitcoin è una criptovaluta e la criptovaluta è basata sulla, è già sottostante una blockchain, è una rappresentazione digitale di valore decentralizzata basata sul peer-to-peer, su una blockchain condivisa, il cui trasferimento è basato sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un algoritmo open source. Non è una definizione giuridica, è una definizione che io definisco comune, ma che rende evidenza di tutti i vari aspetti. Blockchain non è altro che un sistema distribuito di tenuta delle transazioni in forma incrementale. Per chi si occupa di contabilità è un libro di giornali a blocchi legati l'uno dall'altro con un sistema di hash. Hash è il sistema di firma digitale, anche qui dico una inesattezza per comprendersi. L'hash di un blocco è il primo elemento del blocco successivo. Il problema però, quando si parla di Bitcoin e blockchain, abbiamo immediatamente un problema di inquadramento, perché la nostra mente non riesce a comprenderlo, perché la natura è virtuale, poliforma, polimorfa, ibrida, pseudonima ed ubiqua. Quando si parla di Bitcoin, con la B maiuscola è il protocollo, con la B minuscola è l'unità di conto. Quando trovate un autore che fa confusione, ponetevi dei dubbi sulla conoscenza dello strumento da parte dell'autore. È un mezzo di scambio, un bene immateriale, destinato alla circolazione, pseudonimo e che fa anche unità di conto. L'unità di conto è un vero e proprio, vi garantisco, da un punto di vista giuridico, grattacapo. Grattacapo perché è vero che riesce a eliminare centralizzazione e fiducia, ma è ubiquo, polimorfo, virtuale, tale per cui la scelta di un determinato paese, essendo virtuale, su una determinata qualificazione giuridica, porta delle conseguenze. L'esempio della BitLicense è sicuramente evidente. Andato troppo veloce. Okay. Una definizione giuridica. Abbiamo in Europa la sentenza della Corte di Giustizia. Dicevo prima al notaio che l'Estonia, quando si è costituita in Corte di Giustizia, ha continuato a spingere per l'IVA su Bitcoin, sostenendone che non era valuta, perché hanno una mentalità abbastanza rigida. L'Estonia molto avanti da un punto di vista dell'identità digitale, molto Bitcoin unfriendly, quindi non è propenso ad accettare business sui Bitcoin. La sentenza della Corte di Giustizia, sulla quale molti si basano, è la 264 del 14 sull'IVA, caso Edquist. Io ho partecipato pro bono nel legal proceeding per la costituzione in giudizio di Edquist, da cui viene fuori che il Bitcoin è una moneta volontaria che non ha altra finalità che quella di un mezzo di pagamento volontariamente accettata dagli operatori. E le qualificazioni le ho riportate: può essere moneta, può essere considerato valuta estera, può essere considerato bene immateriale, può essere considerato commodity, strumento finanziario, diritto di baratto, sistema di pagamento, obbligazione naturale. Io ho chiuso il primo bilancio con 45 bitcoin, quindi ho pubblicato nel mio blog anche la nota integrativa con i principi contabili alla base del bitcoin. Quando si parla di monete, in Italia non abbiamo mai avuto solo monete a corso legale. Per chi ha più o meno la mia età si ricorda il gettone telefonico, ma nessuno si è posto il problema sulla natura giuridica del gettone telefonico, che era un documento di legittimazione che permetteva uno scatto telefonico. Per tutti noi valeva 200 lire. Lo accettavamo come resto, lo davamo in pagamento, nessuno di noi si è fatto mai questo tipo di problema. Come del resto del documento di legittimazione che era francobollo, o il titolo di credito, il mini assegno quando ci fu la scarsità metallica negli anni 70. Tutte queste tre cose giravano esattamente come moneta. Questo dimostra che la moneta è una questione volontaria. Io avrei ancora
Stefano,
due slide.
Ti posso chiedere se puoi, siamo veramente lunghi con i tempi, se puoi citare le aziende di Assobi.it che stanno lavorando su questo ambito. Credo che sia importante magari chiudere la tavola con questa citazione.
Allora, le aziende, Assobit raccoglie aziende, professionisti, imprese che abbiamo anche Ernst & Young, abbiamo anche altri operatori, creando un think tank che si occupa fondamentalmente di tre cose, che sono lo sviluppo creare un ecosistema per le start-up, fare attività di lobbying al fine di evitare che vi sia una cattiva normazione, che non deve deprimere l'innovazione, e attività di advocacy, quindi sulla base dei grandi principi. Un esempio su tutti, vi è un diritto all'anonimato su internet stabilito dalle Nazioni Unite. Le aziende che stanno portando avanti dei POC e qualche cosa di più, abbiamo avuto, grazie al, hanno ricordato prima, c'era l'H digitale di Oracleize, che è l'azienda che ha vinto l'hackathon organizzato da Ernst & Young, Agit e Sogei, che riguardava un sistema per garantire l'integrità dell'offerta e-procurement e il fatto che questa non potesse essere aperta fino al momento di apertura delle buste, per garantire quindi l'integrità di tutto il processo. Abbiamo Helperbit, una società che si sta occupando della tracciabilità dei donor, quindi in caso di disastro tutta la parte di donazioni, che ne venga garantita l'assoluta tracciabilità fino a chi ne necessita. Abbiamo Eternity Wall, che è un'altra società che si occupa di open time stamping, quindi il garantire l'integrità e la marca digitale di documenti o di brevetti o di altri diritti digitali attraverso la scrittura nella blockchain. Open stamp, open time, quindi con una logica open source che è più sicura rispetto a una marcatura temporale centralizzata, perché abbiamo un single point of failure. E in più abbiamo Blockchain, che è una società che offre un servizio di piattaforma digitale per la gestione dell'identità digitale e per la gestione di asset digitale dalla creazione alla dissoluzione e per mantenere la, la chain di tutta la proprietà. Questo è quello che svolgono alcuni attori dell'ecosistema che rappresenta Bitcoin. Qui sono i miei contatti, per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione.
Grazie Stefano. Chiedo di...